Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 482 di Bold Online, o quattordicesima della tredicesima stagione, che è un bel macrocchio di numeri e parole a caso. Salutiamo Tim che questa settimana non c'è, salutiamo Show che in questo momento si starà probabilmente trascinando su un marciapiedi per tornare a casa perché ci ha detto sono a cena fuori ma vicino, e questo di base vuol dire che o non deve guidare o deve guidare poco e quindi vabbè.
Ma vicino a noi peraltro, cioè ciascuno di noi.
È fisicamente con noi in questa stanza in questo momento, sì. Ciao Nick.
Buonasera a tutti.
Ciao Fleccio.
Ciao a tutti.
E ciao Lore.
Ciao a tutti.
Strana questa voce, non si sente spesso. Di chi è? L'avete invitato voi?
Sono uno nuovo.
Quello di Racchette?
È quello di Racchette.
È Andrea.
Lo vinculo, eh. Con tutto il rispetto per Andrea, ma è da quell'altra parte del monte, quindi... Toscani, ecco.
Ne approfittiamo per ricordare che questo podcast fa parte della famiglia di Vox to Box, come Racchette, che è appena uscito. Noi stiamo registrando tipo 4 ore dopo l'uscita di Racchette. Ascoltate Racchette che parla di una emozionantissima finale degli Australian Open.
Mamma mia, dispiace per loro che ci abbiamo fatto tutta la puntata, sicuramente troveranno degli argomenti.
Va bene, a proposito di cose emozionanti, io partirei subito con il primo movimento di mercato. Sappiamo che il mercato NBA smuove grandi e piccini. Questa settimana tra l'altro state un po' di polemiche su Twitter e poi ci arriveremo, perché ho letto gente lamentarsi di ok, ma possiamo per favore parlare di basket? Cioè gli arbitri, le regole, gli statistici, poi ci arriviamo anche lì, possiamo parlare di basket? Invece no, noi parliamo di mercato. Fleccio, i Lakers hanno fatto una cosa che io non so come meglio definire, adesso ce lo dirai tu, ci dirai anche il tuo parere in generale sulla faccenda. Più che altro questo ci dice, come sempre, di fidare abbastanza di quello che pare essere il prezzo di un giocatore, perché Nick Rui Hachimura, che ovviamente è il giocatore di cui parliamo ora, per settimane...
Pensavo parlasse anche qui di Blues Valencia, ti dico la verità.
No. Rui Hachimura per diverse settimane è stato accostato in modo più o meno, insomma, pertinente ai Suns, e si parlava di contropartite un po' più alte di quella che poi Lakers hanno effettivamente dovuto pagare. Invece, ripeto, poi la realtà costringe tutti i vari rumoristi, e non nel senso...
Però quello mi sembra l'ennesima conferma che i Suns non dicono un cazzo ai media, e quindi
esatto,
l'hanno fatto uscire Wizards.
L'hanno fatto uscire a caso altri, quindi diffidate sempre quando vi dicono la squadra X vuole una prima scelta per il giocatore Y, perché magari la vuole anche, ma se nessuno gliela vuole dare, la prima scelta non arriva, tant'è vero che appunto Fleccio...
Però aspetta, scusa Fleccio, se interrompo, ma il rumor più bello dell'anno secondo me è gli Hornets sono pronti a ricevere telefonate per Gordon Hayward.
Sì.
E quindi anche lì Michael Jordan, tranquillo.
Nel senso che sono seduti vicino al telefono, cioè esatto. Casualmente.
Anche sono iscritti al coso delle segnalazioni, perché sono...
Registro, sì.
Ma che rumore è, sono pronti a ricevere telefonate?
Anche perché faccio fatica a immaginare il caso contrario, cioè qual è una squadra che non è pronta a ricevere telefonate?
No, cosa fa? Vabbè, se ti citofona il corriere, devi uscire un attimo dall'ufficio, magari non sei pronto.
Lancia il telefono appena avete sfidato.
Salutiamo Show, forse.
Che lui stacca il telefono,
ciao a tutti.
Non risponde.
Sì, lui non risponde. Lui fa la mossa del tipo, scusa sono in galleria, pronto?
Io ci sono, vi ho salutato, non rompete i coglioni.
Aiuto!
Carico, aiuto!
Stasera
carico.
Sono carico a pallettoni.
Aiuto!
Strano, stasera,
Siamo contenti che l'hai detto.
Mi piace tra l'altro che tutte le sere da 11 anni dice che è carico. Sono carico, ma è sempre carico.
Esatto.
Ma stasera di più.
Vabbè, comunque, speso 4 seconde scelte, di cui un paio palesemente fuffa, un paio magari potenzialmente interessanti, e un prego.
Sì. I Lakers sono fanno un record di 20, fanno un record di 23-0, riescono ancora a vincere 55.
Adesso gli chiudo il microfono, sarà un incubo stasera.
No, mossa naturalmente molto modesta nel panorama generale dell'NBA, perché Hachimura, pur essendo stato una prima scelta di altissimo livello, è un giocatore modesto ora come ora. Però diciamo che per i Lakers, alla posizione 3-4 comunque di big wing, anche un giocatore modesto è un grosso passo avanti rispetto ai Trey Brown e ai Toscano Anderson di questo mondo. Quindi comunque mossa positiva, visto che si è dato sostanzialmente nulla per avere un giocatore che appunto non esalterà le folle, ma per i Lakers copre un paio di need abbastanza evidenti. In primo luogo fisicità sulle ali, perché chiunque abbia visto una partita dei Lakers sa che i Lakers hanno tanti problemi, ma uno di questi problemi e uno dei più evidenti è che a un certo momento delle partite qualunque squadra abbia un giocatore con un minimo di fisicità sugli esterni riesce a fare quello che vuole con gli esterni dei Lakers. Esempio tipico, la partita contro i Kings sotto le feste, in cui si arriva punto a punto, ultimo tiro palla in mano ai Kings, e Harrison Barnes, che per carità ottimo giocatore, ma non è che sia mai stato noto per essere un brawler, un giocatore di particolare fisico, marcato da Beverly e Westbrook, fa un po' quello che vuole, si scrolla di dosso Beverly, poi si scrolla di dosso anche raddoppio di Westbrook e segna senza particolari problemi. Ecco, quel tipo di vuoto difensivo lì i Lakers hanno sofferto parecchio durante l'anno, e almeno quello Hachimura dovrebbe colmarlo. Ecco, non è un grande difensore, però almeno è grosso, è robusto, e quindi quel tipo di giocata non dovrebbe concederla. Poi per il resto, sì, è un giocatore che non ha grande tocco, non ha grande tiro da tre, anche se l'anno scorso ha tirato 47% in catch and shoot, ma per tutto il resto della carriera è un tiratore dal 30% e poco più, quindi non è un giocatore, diciamo così, che faccia paura alle difese dal punto di vista del tiro da tre. Sa battere i close out, però appunto non ha grandissimo tocco, non è un rimbalzista, non è un passatore, è un giocatore complessivamente, diciamo, se mettessimo in fila, non so quanti ci sono, 150 ali nell'NBA, lui sarebbe la novantesima, una roba così, poco sotto la metà.
Mi sembra un cambio che sta in campo. Esatto. Devi capire poi come integrare una squadra, perché la sua skill principale in questo momento è far canestro con giochi chiamati per lui. Non è un giocatore di sistema, è un giocatore, se vogliamo, un solista, che è roba che fa sempre comodo. Poi devi capire cosa farti in una squadra in cui hai sempre in campo uno tra LeBron e Westbrook, almeno, ecco.
Certo, ma poi il discorso è che se per un'altra squadra NBA dire prendo l'ottantesima, novantesima ala della Lega non è una notizia, per i Lakers che probabilmente schieravano la 148esima, la 149esima, anche prendere un giocatore di medio livello o anche sotto la media è comunque un grosso passo avanti.
Sì, e in ogni caso si parla di un giocatore giovane e che sarà restricted free agent a breve. Ti dai la possibilità di valutarlo da dentro per questi due o tre mesi e hai la possibilità anche di, immagino, tenerlo a medio termine a un contratto assolutamente, insomma, gestibile per le finanze e per il cap della squadra. Quindi hai di nuovo un giocatore schierabile, presentabile, che ti costa abbastanza poco e cui non chiedi che faccia, insomma, il sesto uomo della Lega ai playoff, ecco.
Sì, che tra l'altro pare che da voci sia la nuova, diciamo così, la nuova strategia dei Lakers di Pelinka sia questa: lasciato perdere il discorso offriamo le due prime scelte Westbrook, il discorso è puntiamo a giocatori che diciamo così sono in fase, cioè dovranno essere rinnovati quest'estate, e magari le squadre di turno non hanno grandissima voglia di rinnovarli, allora gli diamo qualcosina per il disturbo di portarsene via qualche mese prima e proviamo poi noi a rinnovarli e strapagarli, ecco. Non una strategia particolarmente esaltante, perché se tu hai in casa un giocatore che va in rinnovo quest'estate e non hai voglia di rinnovarlo, vuol dire che non ti ha dato una grandissima impressione in questi anni, però questo passa al convento. Questo
peraltro, ottima idea per i Lakers, ritrovarsi potenzialmente con due, tre o quattro di questi giocatori, così da perderli poi, come è successo con Caruso, ma queste insomma sono altre questioni.
Sì, chiaro, oppure da avere il cap, che è esatto, come il PIL del Gabon, però vabbè, per giocatori mediocri, però questo passa al convinto, appunto.
In ogni caso, Lakers che, insomma, polemiche di questi giorni, adesso senza arrivare a furti, oddio, maltrattano LeBron, così via, sicuramente la chiamata sul contatto con Tatum nel finale di partita è stata bruttina, o meglio, la non chiamata è stata bruttina.
Vabbè, sì, come Lakers, ce ne sono.
Esatto, i Lakers, magari non possono andare in giro a dire ci hanno rubato tre vittorie, però in un andamento normale una vittoria in più magari ci stava, e con una vittoria in più hai lo stesso record in pratica dei Thunder, e sei lì che bussi col play-in. Peraltro questa cosa di Lakers la diciamo credo da un mese e mezzo, e sono sempre esattamente allo stesso punto. Quindi un mese e mezzo che i Lakers sono lì per, e sono ancora lì per. Che vuol dire che non sono cascati, ma neanche che sono riuscito a superare nessuno. Però comunque, potenzialmente Freccio, prendendo due giocatori.
Non siamo nell'altro podcast, non ci devi dire il tormentone qui. Poi...
No, esatto. però va detto che rispetto a due mesi fa i Lakers sono sempre allo stesso punto, però contro squadre come i Celtics perdevano di 20 o 30.
Sì, sì.
Mentre
sì,
adesso almeno tengono botta, sono piccoli, piccoli passi avanti.
Secondo me sono cresciuti e... Sì. La mossa che hanno fatto non è male per nulla, ma il problema di questa trade non è quello che è successo, ma il come se ne è parlato, come al solito con tutto quello che è successo dei Lakers, perché fondamentalmente i Lakers spendono poco per prendere un giocatore che i Wizards non vogliono pagare, e che ai Lakers fa molto comodo, perché è indubbio che i Lakers un giocatore che immediatamente entra in rotazione, che potenzialmente può crescere, perché ancora ci muore giovane, non lo darei la sua carriera per definita, quello che è, anche se non ha tutto questo upside che ci possiamo immaginare, viene messa come si comincia, arrivano nuove trade, il giorno dopo è uscita la voce che Zach LaVine arriva per Westbrook, è una prima, insomma, solita roba, però mi sembra che, cioè, i Lakers stanno facendo da un paio di mesi cose normali, che è una notizia. Sono più o meno funzionali in campo, per quello che è il loro livello di talento, che secondo me questo è, nonostante abbiano due iper stelle, ma il resto è piuttosto mediocre.
Tra l'altro, una stella in questo momento è anche fuori, perché Anthony Davis da un po' che non gioca.
È tornato.
Sì, ho capito, è tornato adesso, però è tornato da poco.
Sì, certo, ha giocato un paio di partite.
No, ha giocato senza Anthony Davis per un
però
tempo.
Però cioè, quelle precedenti... in cui i Lakers hanno funzionicchiato non c'era Anthony Davis, che non certo vuol dire nulla, ovviamente, perché è chiaro che non è che si possa... Cioè, con questo non voglio dire che fosse la presenza di Anthony Davis a rendere disfunzionale la squadra, però constatavo un fatto, che nel momento in cui i Lakers hanno iniziato ad essere un po' più funzionali era il momento in cui c'era Anthony Davis fuori. Adesso è rientrato, mi aspetto che siano a maggior ragione ancora più funzionali.
Non lo so, cioè nel senso Anthony Davis quando è andato fuori per infortunio era forse la sua miglior stagione negli ultimi due tre, non so, quello post-ball, diciamo.
Beh, infatti, secondo me lì si iniziava a vedere un po' d'ordine con le cose che facevano i Lakers. Poi,
sì.
No, più che altro ci si aspettava che poi ci fosse un crollo assoluto al momento dell'infortunio, invece si è tenuto botta quantomeno. Ecco,
anche perché adesso, a memoria, credo che anche LeBron ne abbia saltata qualcuna quando Davis si è fatto male.
Sì, un paio della
cioè,
saltate.
Cioè, sono stato un paio in cui non c'era nessuno dei due, ecco.
E incredibilmente anche un paio di vittorie, una, forse due, una sicuramente con Schroeder che ne aveva fatti più di 30, però quindi molto in attesa, ecco.
Cioè, sono per dire che i Lakers, oltre a essere disfunzionali all'inizio della stagione, sono anche abbastanza intellegibili, perché cioè, quando sono fuori la tua miglior stella, che secondo me in questo momento continua a essere LeBron, e Anthony Davis che comunque stava facendo un'ottima parte di stagione, e riesci comunque a vincere partite, e quando rientra LeBron a continuare a vincere, essere una squadra abbastanza credibile e più funzionale rispetto all'inizio, probabilmente cioè, c'è qualcosa che non riesci a capire, cos'è che non funzionasse bene forse.
Ma sai, quello che non funzionava bene era che l'inizio di stagione era un grosso circo, cioè ci sono state 10 partite totalmente in cui c'erano rotazioni a caso, giocatori fuori forma, totale, diciamo così, incomprensione di quello che succedeva proprio a 360 gradi. Poi piano piano Darvin Ham ha messo un po' di ordine e, diciamo, se i Lakers avessero tenuto poi la linea di marcia che hanno tenuto, diciamo così, un mese e mezzo a stagione inoltrata, ora avrebbero qualche vittoria.
Però cos'è cambiato Fletcher rispetto al momento disfunzionale? Che è rientrato Schroeder, che era assente all'inizio, e non mi sento di dire che fosse quello che va a cambiare gli equilibri della squadra.
Ma
si è fatto ulteriormente male Anthony Davis, che sicuramente non è quello a cui si potesse attribuire il fatto di essere una squadra che avesse dei problemi.
Schroeder dell'ultimo mese non è un giocatore negativo,
No, anzi, ha voglia.
No, assolutamente. Però, cioè, facciamo il gioco del più e meno. Cioè, alla squadra iniziale, che era molto disfunzionale, a cui non c'era Schroeder, gli aggiungi un Schroeder che comunque sì, ha fatto bene, ma gli togli un Davis che era comunque al top. Cos'è cambiato per farla diventare una squadra che comunque è diventata una squadra credibile? Cioè, è quello che, allora, che non si riesce a capire, almeno dal mio punto di vista non riesco a capire.
Ma allora, nelle due settimane in cui Davis ha fatto il mostro, i Lakers erano già più funzionali, non erano già più una squadra disfunzionale. La fase disfunzionale era quella prima. Cos'è cambiato? Hai aggiunto Westbrook, perché Westbrook della prima parte di stagione era il Westbrook dell'anno scorso, cioè un giocatore dannoso. Westbrook è diventato un buon sesto uomo, e certo imparagonabile rispetto al suo contratto, però intanto è diventato un giocatore utile anziché un giocatore dannoso.
Poi, per 45 minuti a partita è anche ben più che utile. Poi vabbè, poi succedono cose, però
poi vabbè, certo, poi nei momenti decisivi sì, fa comunque dei disastri, però è un giocatore che ti fa comodo e che l'anno scorso non avevi, perché non ce l'avevi questo sesto uomo, ce l'avevi titolare che faceva dei disastri incredibili. E poi sono cambiate le rotazioni, cioè Emma ha iniziato a sfrondare un po' i quintetti e a mettere insieme, diciamo così, a cercare di mettere i giocatori nelle condizioni migliori per rendere, compatibilmente con quello che il roster gli consentiva, perché questo ha comportato anche gli orrendi quintetti con 5 guardie, oppure i quintetti con Beverly da 3 o Reeves da 3, che sono abbastanza preoccupanti. Però quello passa al convento e quello schieri. Sono comunque più funzionali rispetto a quello che aveva in mano all'inizio. Ci ha messo un po', diciamo così, a capire quali erano le parti del suo roster che doveva sfrondare e quali erano i quintetti che proprio in campo non ci dovevano mettere piedi. Bene. Poi ecco, si tratta pur sempre di tenere un record attorno al 50%. Cioè non è che i Lakers, tolte le prime 10 di stagione, avrebbero un record colossale, avrebbero un record dignitoso, onesto.
Peraltro stanotte i Clippers teoricamente, presumibilmente, perderanno a Cleveland perché si presentano senza 82 giocatori e gli altri sono questionable. I Pelicans sono 3-12 nelle ultime 15 partite senza Zion, e Ingram è tornato, sì e no, cioè è tornato ma non è che faccia questa differenza. I Pelicans presumibilmente perderanno a Milwaukee, e quindi avremo dal quarto al tredicesimo posto tutte squadre entro due sconfitte. In sostanza restano fuori solo gli Warriors, che ne hanno 24.
Quindi Phoenix, che due settimane fa sembrava essere destinata a tankare, arriverà
però posto. Chris Paul è tornato vivo, Cam Johnson è tornato vivo, Bridges vince gli overtime da solo, e improvvisamente è cambiato tutto.
Sì, è cambiato tutto. Poi magari si parla anche di come la peggior squadra, la seconda peggior squadra d'Ovest, ha un piano per attaccare il tuo cosiddetto ancora difensivo, e il piano funziona.
Vabbè, un'altra volta. Invece questa mossa dal punto di vista di Wizards ci dice probabilmente che non muoveranno Kuzma e hanno intenzione di dargli tutti i soldi che chiede, auguri. Gli Wizards, che peraltro sono la squadra con la seconda striscia di vittoria aperta più lunga, a quota 5, e considerato che stanotte probabilmente i Clippers perderanno, resteranno l'unica squadra con 5 vittorie in fila. Belle cose. Wizards che hanno superato i Bulls, in questo momento sono al play-in, non si capisce per quale motivo, ma sono gli Wizards, quindi come al solito, insomma, ci stupisce fino a un certo punto. Ed è molto Wizards che decidono di raddoppiare su questo core con Porzingis, che quest'anno è stato sano, ma Bill, che è già la versione 85% di Bradley Beal, non ha ancora neanche 30 anni, e Kuzma, che è bellissimo giocatore di complemento, però se inizia a dargli 30 milioni l'anno, spesso che non ci sia Tim, sarebbe svenuto con la faccia sulla scrivania in questo momento. Diventa complicata, ma vabbè.
30 milioni l'anno che si prende anche Miles Turner, che però secondo me...
Adesso ci arriviamo. Vabbè, devo mettere un po' di asterischi su queste cose, 30 milioni. Però se avete finito l'argomento Hachimura Lakers, ci spostiamo
appunto. Abbiamo finito. Turner.
Ok.
Ma Hachimura, no, una domanda che magari avete toccato poco fa. Hachimura, a livello di testa, come lo vedete i Lakers? A Los Angeles, uno che comunque ha saltato un anno per problemi di testa e che forse non è proprio il contesto giusto per uno che possa avere dei problemi di...
Problemi di testa?
Beh, Hachimura non ha avuto problemi di depressione, di...
Sì, confermo. Però mi sembra un argomento un po' delicato da trattare la sera in cui sei carico.
Sì, no, non lo so. No, a parte gli scherzi iniziali, però, cioè... Non c'è in quel contesto un po' troppa pressione su una persona che comunque ha avuto qualche problema a gestire la pressione.
Deve fare il settimo, ottavo, nessuno gli chiede nulla. Ammesso che ci siano dei trigger di questo tipo, non credo che sia un problema, ecco.
No, non volevo arrivare a fare una psicanalisi della situazione, volevo capire un po' se secondo voi... È una città che ti mette ulteriore pressione rispetto a Washington, e quindi se Hachimura che
dipende dalle aspettative, perché in realtà i Lakers ti mettono tantissima pressione se la gente si aspetta chissà cosa da te, ma i giocatori da cui non ci si aspetta molto, a volte la dinamica è al contrario, cioè fanno cose normali e improvvisamente i tifosi dei Lakers iniziano a trattarli come se fossero degli all-star. Quante volte abbiamo visto succedere con Lin, con Ramon Session, cioè,
Clarkson.
Tu ricordi Ramon, cioè, Session,
Kuzma. Ramon Session.
È quello, ma cioè, infatti c'è, il mio dubbio è quello: quando tu ti aspetti che giocatori come Kuzma diventano dello star, non li scambieresti neanche per Tatum, per una cifra
Intanto arriviamoci, ecco, cioè se ci arrivi, no, vuol dire che lui già
è no contento. Però io condivido il discorso, cioè, è molto più semplice per i tifosi di Los Angeles proteggere in modo morboso giocatori che non sono merito e magari dare addosso a stelle presunte tali. Cioè Los Angeles è scagliata molto più ferocemente con Westbrook, con a tempo Ingram, tempo addietro, perché dovevano essere salvatori della patria e non lo sono stati per motivi diversi, e invece hanno ottenuto altissima considerazione di Kendrick Nunn a suo tempo, Austin Reeves, Caruso, e andando indietro, perché non ti aspetti granché, ma quando portano un minimo di contributo improvvisamente sono salvatori della patria. Cioè è molto più semplice per loro avere come idolo un underdog in una città dove underdog non lo è nessuno, rispetto alla superstella che deve venire lì a fare la leggenda e non ricopre quel ruolo.
Sì, ora mi sbaglio, Hachimura fu anche un problema che lui era super, diciamo, saturo, nel senso che era uno che non ha mai smesso di giocare nell'arco di 10 anni, se non mi sbaglio, tra le squadre giovanili giapponesi, la nazionale giapponese, tra gli impegni con la nazionale giapponese, gli impegni con il college e tutto quanto. Quindi se non ricordo male,
i primi 2 anni a Gonzaga giocò pochino, però sono un po'.
No, ma dico di uno che è sempre stato dentro.
Come allenamenti, dici, come
come impegno. Come impegno è uno che non si è mai fermato. Quindi se non mi sbaglio, quindi vorrei fosse quella cosa lì. Ecco. Faccio per dare un'altra visuale.
Ma poi, cioè, non so il caso di Hachimura, quindi magari è stato già affrontato e sviscerato e quant'altro, però uno può essere depresso anche per cose non relative al suo lavoro e al suo cosa fa in campo.
No, è chiaro. Cioè,
non lo so, magari questo invece era proprio il caso in cui le pressioni dell'NBA hanno fatto venire sto malessere e quindi mi zittisco, però potrebbe non essere detto, cioè non è obbligatoriamente che un giocatore è depresso perché il giocatore, quindi in campo eccetera eccetera, potrebbe essere qualunque cosa.
Assolutamente. Torniamo a cose un po' più leggere, tipo Miles Turner, o meglio leggere se non parliamo del suo conto in banca. I Pacers gli hanno esteso il contratto, tra l'altro rinegoziandolo in corsa, cosa che si può fare in pratica solo se ha dello spazio salariale. I Pacers lo avevano, ovviamente si è letto estensione da 60 milioni in 2 anni, asterisco, in realtà è stato aumentato di tutto lo spazio che i Pacers avevano sotto il cap il suo contratto quest'anno, quindi il suo contratto quest'anno è stato praticamente raddoppiato. E quindi quest'anno Miles Turner guadagnerà 35 milioni di dollari e poi l'anno prossimo, quello dopo, diciamo una ventina, milione più, milione meno. Per le particolari regole che insomma regolamentano appunto questa procedura dell'estensione e rinegoziazione, Turner è cedibile da subito, ovviamente però il suo contratto è 35, quindi poi serve anche incastrare i salari, non è una cosa così semplice, ammesso che i Pacers lo vogliono cedere adesso. Poi torniamo sempre al discorso tra è incedibile e non è sul mercato, c'è un'ampia zona grigia in cui stanno tipo tutti i giocatori NBA, perché per tutti o quasi c'è un prezzo. Comunque vabbè, Miles Turner a tutti gli effetti ha prolungato il suo contratto con i Pacers, i dettagli non sono così importanti, il che fa sì che i Pacers poi possano permettersi eventualmente di metterlo sul mercato anche l'anno prossimo, come fatto nelle ultime 8 stagioni o quante diavolo sono. No, scherzo a parte, di avere un altro anno per poterlo eventualmente cedere per ricavare degli asset di valore. Oppure gli hanno esteso il contratto perché è stato comunque un giocatore assolutamente valido, preso a un prezzo ragionevolissimo, e che fa il titolare di una squadra che con Haliburton era molto positiva, adesso un po' meno, senza Haliburton sono una squadra G-League. Quindi direi win-win per Turner, che si è messo in tasca 60 milioni, di cui 17 subito appunto, che non mi sembra male, se vogliamo possiamo interpretarlo come una specie di bonus alla firma, anche se tecnicamente la procedura è molto diversa, però a tutti gli effetti lui praticamente intascherà 17 milioni nei prossimi 4 mesi, extra rispetto al previsto. E in più appunto ha una certa sicurezza economica per il futuro. Al tempo stesso diventa, se vogliamo, un pochino più appetibile per chi dovesse magari provare a fare offerte per lui, esatto, adesso o addirittura in estate, perché hai per 2 anni ancora sotto contratto valido un giocatore assolutamente competente. Quindi direi che ci vincono tutti qua dentro, i Pacers,
a scendere tra l'altro.
A scendere
di 2 anni, quindi non vincola neanche troppo la franchigia dei Pacers se dovessero poi decidere di ricostruire in futuro. A me è piaciuto come contratto,
assolutamente.
Poi sicuramente qualcuno storcerà il naso perché comunque sono tanti soldi, però secondo me sono anche strutturati bene.
Ma d'altra parte sono soldi di cui non dico che non avessero niente da farsi, ma non è che i Pacers, per lo stato in cui sono, avessero chissà quali pretese di muoversi in free agency, quindi comunque sono soldi, diciamo così, quasi neutri, ecco.
Free agency è neanche di mettersi adesso ad assorbire in queste deadline contratti altrui. I Pacers sono in una situazione in cui hanno dimostrato di voler restare vagamente competitivi. Col contratto di Turner non cambia niente a questo punto di vista, sicuramente non fanno trade a salire, sicuramente non smantellano la squadra, quindi chi se ne frega, ecco.
Anche perché in questo sono una cosa per quello che diceva vai. In questo momento non c'è tantissima gente che abbia contratti da smaltire, poi in realtà
non ce n'è più nessuno, è diversa la questione. Escludiamo magari i Bradley Beal. In NBA non c'è quasi nessuno che ha contrattoni da smaltire, il che rende tra l'altro praticamente prive di valore le scadenze di contratto altrui, nel senso che una volta la scadenza di contratto
era un asset
perché potevi scambiarlo per un giocatore che aveva 5 anni di contratto. Tu andavi da Dallas a Dampier, firmato per 7 anni, il terzo anno di quel contratto, e Cuban iniziava a sorridere, diceva sì, madonna, io lo voglio il giocatore in scadenza, perché ti toglieva di torno un contratto di cui ti eri già pentito. adesso i contratti sono talmente corti quasi nessuno più, a parte le stelle, piglia i quadriennali, solo nella famosa estate di Noah e Deng e Mozgov sono volati i quadriennali.
Tra l'altro tutti con una squadra sola.
Vabbè, questo è un altro discorso. Se è difficilissimo avere quadriennali, quindi quasi nessuno ha contratti lunghi da dare via, quindi quasi nessuno è interessato alle scadenze di contratto. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Ecco. Prego, Fleccio. Sei finito?
No, allora, no, dicevo quello che non è più così essenziale offrire sollievo salariale in questo momento storico.
Io storco un po' il naso, non per quello che avete detto voi, perché anzi mi trovo abbastanza d'accordo dal punto di vista economico e del perché viene fatta. Storco un po' il naso perché secondo me sarebbe stato più interessante vedere entrambe le parti lontane una dall'altra. Cioè, io credo che Turner e Indiana non abbiano poi così tanto da dire ormai insieme. Abbiamo visto in tutte le salse, non credo che ci siano chissà quali sviluppi. Mi sarebbe invece piaciuto vedere Turner in un altro contesto e Indiana senza dover pensare a cose che facciamo di Turner, eccetera, eccetera. Quindi è solo per questo, sono un po'... È una firma che, ragionandoci come avete fatto voi, è corretto e non è sbagliata. Dal punto di vista dello spettatore esterno, un po' un peccato, ecco, sto rinnovo, mi sembra un po'... Ah. Vabbè, è come quando rinnovano una serie che aveva da finire per altre tre stagioni, diciamo. Vabbè, peccato.
Sì, però cioè, sai che comunque non, secondo me è quella serie che non sai esattamente come finisce, cioè nel senso è rinnovata, però potrebbe esserci tranquillamente uno spin-off anche meglio.
Ma anche perché da spettatore esterno, secondo me i Pacers si sono ritagliati uno spazio di interesse, cioè se l'anno scorso in questi tempi eravamo a dire che lì c'era da rifondare e basta, e l'idea di Turner e Hild era semplicemente quanto possono ottenere per Turner e Hild, perché tanto è totalmente irrilevante cosa possono andare in campo. In realtà, vista com'è andata la stagione,
questa sì, però questa cosa è solo per Haliburton, questa cosa è interamente Haliburton.
Sì,
non c'è nient'altro. Sì.
Beh, insomma,
cioè veramente nient'altro. I togli Haliburton da lì e sono niente, sono veramente un ammasso di nulla. Non perché sono giocatori inutili o scarsi o quant'altro, ma perché non funzionano, non servono a nulla. E Haliburton improvvisamente è molto interessante e la pietra su cui si rifonda.
È chiaro. Il merito è il suo, che ha fatto da volano un po' per tutti quanti. Però questo Turner visto quest'anno non è il Turner che avevamo visto negli anni passati, questo Hild non è il Bud Hild che avevamo visto negli anni passati, insomma c'è qualcosa su cui lavorare.
Sì, poi sì, l'avrei visto volentieri altrove, sia per loro che per Indiana. Mi piacerebbe vedere un Indiana con Haliburton e ciò che gli costruiscono attorno. Mi sarebbe piaciuto vedere Turner e Hild, questo Turner, questo Hild anzi,
perché tu sei contro la continuità, sei contro tutti questi valori di un NBA che non c'è più, dei giocatori che stanno nella loro squadra e vestono una maglia per sempre, e quindi
esatto, assolutamente tua, cioè. Sono contro le bandiere, sono certo. Contro i giovani che devono giocare per forza, anzi spero che giochino solo vecchi e tutti stranieri.
Vabbè.
Contro le bandiere anche quelle fisiche, ecco,
sì,
anche
sì, ma...
sì.
E quelle a scacchi
o anche le bandiere,
letteralmente una bandiera,
sì proprio sì. Letteralmente le bandiere.
Risultati dei Pacers da quando si è rotto Haliburton si è fatto male nella partita contro i Knicks dell'11 gennaio, quindi sconfitta a New York, sconfitta contro Atlanta, sconfitta contro Memphis, sconfitta a Milwaukee, sconfitta a Oklahoma City, sconfitta a Denver, sconfitta a Phoenix, vittoria in casa contro Chicago perché i Bulls perdono regolarmente le partite.
Sconfitta contro il cosplayer di Phoenix.
È uguale? Sconfitta a Orlando e sconfitta contro Milwaukee. Quindi siamo a una delle ultime... una vittoria, insomma, 10 sconfitte nelle ultime... e 9 sconfitte, scusate, nelle ultime 10 partite. E come diceva Nick, Haliburton si sente, ecco. Sente come sono abbastanza d'accordo che sia lui che ha improvvisamente dato lustro e valore ad una serie di giocatori che altrimenti mi sa che stanno messi male. E va bene, insomma, le cose di mercato le abbiamo affrontate. L'altra cosa, come accennavo prima, che ha movimentato la settimana è stato un un post su Reddit comparso mercoledì, non mi ricordo più, in cui un utente diceva: ah, è una vergogna, ho guardato le statistiche di Jaren Jackson Jr. in casa e in trasferta, in casa gli pompano di brutto le statistiche sulle stoppate, in particolare anche sulle rubate, perché vogliono a tutti i costi che lui vinca il difensore dell'anno o abbia insomma dei riconoscimenti aggiuntivi e così via. E come sempre la platea degli osservatori si è divisa in due: chi ha detto sì e beh, lo sappiamo da mo che in casa si tendono a pompare un pochino le statistiche dei giocatori, e chi invece è cascato al pero, vergogna e tutto il resto. Poi sono
e chi
uscite,
ha detto, prego. E chi ha detto un grandissimo stacce invece.
È anche uno stacce. Poi sono uscite negli ultimi giorni invece delle diverse smentite da diverse fonti. In pratica in tempo reale questo lavoro di assegnazione di punti, rimbalzi, stoppate, assist, eccetera, eccetera, viene fatto dagli addetti al tavolo. Poi in realtà c'è un sistema di review semiautomatico che usa le telecamere, usa tutto il resto, quindi cose troppo grosse saltano fuori. Poi ci sta avere un piccolo occhio di riguardo, ovviamente, l'hanno visto quando ho fatto io una minchiata su Twitter per gli assist, veniva fuori che Harden e Trae Young erano i più avvantaggiati in casa, mentre Steph Curry ad esempio veniva penalizzato in casa, bellissimo. Però insomma la cosa è stata decisamente ridimensionata, ma prego ditemi che ne pensate.
Ma non siamo più negli anni 90, quando Nick Van Exel faceva la partita a 29 assist, in cui se va bene aveva fatti 14, ecco. Il mondo è un po' cambiato, ci sono i computer, ci sono sistemi di controllo diversi, secondo me. Non
mi sembra ci sia bisogno neanche del ritocchino alle statistiche per parlare appunto dell'impatto di Jaren Jackson Jr., però. Diciamola così.
Polemica stucchevole, ecco, su cui avrebbero dovuto circolare, ecco.
Nick, devi aggiungere qualcosa?
A me, cioè, a parte l'addizione di Reddit, a me è una cosa che tre volte mi commuove e mi entusiasma sì, e quant'altro. Sì, sì. E, cioè, perché nel senso non è un coglione che ha detto questi rubano, cioè è uno che ha studiato per dire una coglionata, quindi nel senso io questa cosa la apprezzo sempre. Perché veramente non è uno al bar che dice una boiata, è uno che spreca giorni e ore del suo tempo per dire una boiata.
E un po' ti dispiace perché dici: cazzo, questo ci ha messo un sacco, guarda come lo sbertuccio un pochino.
No, no, è un po' sei invidioso perché rimpiangi non averci pensato tu. Cioè.
Rimpiangi anche il tempo che ti dà questo ragazzo.
Esatto, di non avere tutto quel tempo libero.
Anche.
Esatto.
Anche.
Però comunque, al di là di tutto, è una roba assurda uno che in casa fa il doppio delle statistiche. Cioè, in ogni caso è una roba che dice, cioè, non è nemmeno facile da beccare una roba del genere. Io, cioè, per carità, ci sono i giocatori che vanno meglio in casa che in trasferta e c'è qualcuno che andava meglio in trasferta che in casa, casualmente una cosa, ma il doppio è una roba che cioè, non ne ricordo. Quindi al di là dello sbertucciamento, al di là delle teorie del complotto dello scommettore, peraltro penso che tutti quelli che scommettono pensano che tutto è un complotto per le scommesse, è una cosa certo, che mi fa impazzire, però comunque è una roba singolare. Cioè, se usciamo al di fuori del post di Reddit, perché questo qua in trasferta fa la metà di quello che fa in casa?
Vuoi la risposta?
Eh sì.
Perché in trasferta ti fischiano qualche fallo in più e questo fa falli veramente un rate.
Questo fa un sacco di falli, va bene, ma... cioè le rubate, veramente il doppio, ma il doppio tanto.
Sì, ma ripeto, in trasferta magari è 5% più passivo, cioè, perché non vuole farsi cacciare fuori, e stoppate rubate proprio per definizione, sei un filo più passivo, te le scordi.
Ma cioè il 5% risulta nel 100% in meno?
È ovviamente una cosa borderline, però ripeto,
nel 50% non... in meno o nel 100% in più, scusa.
Sì, sì, capito, non ti preoccupare, è tardi per tutti. È ovvio che sono numeri grossi, però, ripeto, tutto sommato, e sti cazzi, e me coglioni, e tutto insieme. Niente da aggiungere?
Circoliamo.
Circoliamo, va bene, parliamo di basket. Secondo voi, ieri, che per chi ci ascolta invece l'altro ieri sera, Jokic ha perso la possibilità di vincere l'MVP, facendosi pigliare a schiaffi da Embiid, che ha giocato una partita senza senso?
Secondo me l'ha perso... vincendo il secondo l'anno scorso. secondo me il terzo non te lo danno mai.
No, il discorso è che devi fare veramente delle cose fuori dall'ordinario.
E le sta facendo, ma poi...
E le sta facendo, ma farsi prendere la schiaffa da Embiid è un appiglio per chi vuole votarti contro.
Sì, ma sarebbe bastato un qualunque appiglio. Cioè, il terzo anno sei veramente alla caccia di un qualunque appiglio per non darglielo.
Anche perché quali sono i giocatori con tre MVP? Per quello, sempre per quella roba che li metti in un contesto che se sei sempre un po' schizzinoso, anche se delle volte è meritata anche questa valutazione. Però c'è anche quella roba lì.
È una domanda? Cioè vuoi la risposta?
No, è una domanda che mi faccio pensando un po' a chi ha preso tre MVP, perché non sono tanti, secondo me.
Tre di fila? Secondo me sono tipo Russell? No,
tre di fila?
Tre di fila, no, io dico tre proprio.
Ha preso Larry Bird, Chamberlain e Russell, mi sa.
È una roba
memoria.
Ma non sa nemmeno Chamberlain, in realtà.
Sì, Chamberlain credo di sì, comunque vabbè. Sono d'accordissimo che insomma era tenuto a fare delle cose super straordinarie, in realtà le sta anche abbastanza facendo, però vabbè, insomma, a parte il gancio, ne approfittiamo per parlare di Philadelphia.
Perché
nonostante la nostra gufata che settimana scorsa abbiamo detto stanno volando, di solito quando facciamo queste cose poi arrivano le tragedie,
non abbiamo fatto niente di sostanziale. Che faremo invece stasera? Ma
oggi facciamo da oggi. Fila ha vinto le ultime 7 partite, ha vinto 9 delle ultime 10, unica sconfitta contro i Thunder a fila, peraltro. E prima ancora ha perso coi Bulls e poi ne ha vinte 3 in fila, e prima ancora due sconfitte ne ha vinte altre 7 in fila un'altra volta. Quindi se guardiamo cosa è successo nelle ultime 7-8 settimane, fila è la mia squadra NBA. Poi ovviamente... dobbiamo anche fare un po' la tara a queste cose, però indiscutibilmente fila è in un grandissimo momento. Le note sono Embiid assolutamente, veramente, veramente ingiocabile. Ieri poi c'è stata la cosa, pubblicato anche il video Ben Taylor di come mettere Tucker su Jokic ci avrebbe permesso a Embiid di fare a tutti gli effetti rim protector senza dover uscire, quindi questo ha cambiato abbastanza la partita. Embiid veramente, veramente sta spostando il mondo. Poi di nuovo non so se lo si voglia votare MVP o no, primo, secondo o terzo, comunque stiamo parlando dei primi 2, 3 o 4, ecco, questo veramente senza senso. Molto bene Maxi, ha appena trovato l'infortunio che ha accettato di andare in panchina. Doc Rivers ha detto che in pratica loro avranno, a seconda dell'avversario, 3 quinte titolari diversi. Harden, Harris ed Embiid sono i punti fermi. Poi a seconda di chi c'è dall'altra parte se ne scelgono 2 tra Maxey, Melton e PJ Tucker, e per adesso questa cosa sta funzionando molto bene, ripeto, grazie anche alla disponibilità di Maxey, che in teoria dovrebbe essere un giocatore in grande ascesa che dovrebbe avere a cuore insomma queste cose, invece per fortuna ha a cuore un po' di più il vincere. Hanno trovato una bella costanza a Tobias Harris, che come sempre è un giocatore da 6,5 rispetto al suo contratto, da 7,5 in assoluto, non ti ruba l'occhio, non fa niente, però come non è le sue cose le porta a casa. Trovano abbastanza spesso serate al tiro brillanti di Niang, e soprattutto stanno andando tutti nella stessa direzione. Quindi anche Harden ormai ha fatto pace con l'idea che lui ha perso un passettino ed Embiid è la stella della squadra, quindi è difficile vedere Harden che ignora Embiid. Se andiamo a vedere un pochino nel dettaglio quali sono i punti di forza, Philadelphia in questo momento ha il 5° attacco NBA, la 7ª difesa NBA, quindi è top 10, borderline top 5 in entrambe le categorie, e questo di norma identifica le contender. Poi magari escono in finale, non lo so, in finale di conference, però questo identifica assolutamente le contender. E dicevo prima anche che Doc Rivers abbia avuto questa idea brillantissima di provare addirittura nel 2023 a non mandare tutti i titolari fuori insieme, tutte le riserve in campo insieme, cose del genere, mi sembra un grande passo avanti.
Sì, può assegnare il titolo sia a loro che ai Celtics già adesso, la chiudiamo qua. E non c'è tempo.
Harden soprattutto sembra essersi reso conto che non solo la stella è Embiid, ma che lui, a prescindere da essere stella o non stella, lui è un playmaker, lui è la point guard di questa squadra. Esatto. E questo è il suo lavoro e questo è il suo futuro da qua in poi, e in questo ha ancora un diciamo così, margini per dominare un campionato come quello NBA, se lo fa con l'applicazione giusta.
Abbiamo già finito l'argomento?
No, io credo che l'argomento Sixers sia indissolubilmente legato a quello che diciamo l'anno scorso, a inizio anno, e forse che siamo temporalmente il più lontano possibile dai playoff, sia in avanti o indietro, che si voglia, però il punto è sempre che vogliamo vedere Harden ai playoff che fa, non per forza il mostro, ma che fa la stella. E se Harden non fa la stella ai playoff, tutti i discorsi che stiamo facendo adesso, che sono validissimi, sono un po' inutili, perché quello è purtroppo, e meritatamente, secondo me, Harden deve essere un giocatore che deve dimostrare qualcosa a livello di playoff, perché a livello di regular season non deve dimostrarci più nulla, per quello che ci sta dimostrando, per carità, non è male, ma non è così rilevante, ecco. Credo che sarà un discorso di narrativa un po' viziata, e ne sono colpevole e mi scuso di dir questo, però davvero, se siamo all'ennesima regular season ottima di Philadelphia e all'ennesima post season in cui succede qualcosa che delude e un giocatore non rende e Embiid dà la colpa a quello o qualcos'altro, cioè, veramente è la solita storia di sempre, dico solita perché c'è Lore e mi dà man forte.
Da avvocato del diavolo potrei dirti che Harden non ha bisogno di fare il supereroe playoff, gli basta essere questo, e questo non ha provato a farlo,
deve essere, quindi... questo però.
Certo, però è anche vero che questo non ha mai provato a farlo ai playoff, quindi magari gli viene un po' più facile che fare il supereroe, non lo so, ovvio che siano sotto, insomma, stretta osservazione per vari motivi.
Però l'anno scorso, per carità, era arrivato da poco, tutti poteva essere questo, e non l'ha stato, non è stato manco questo.
Ma secondo me l'anno scorso non era ancora entrato, sì, dal, certo, punto di vista, proprio, ma anche come, anche non solo mentale, proprio come approccio tecnico alla partita, non era ancora così convinto di essere un giocatore pass first e diciamo così al servizio dei compagni. Adesso lo è.
Al servizio segreto dei suoi compagni.
Sì, esatto. Cioè è più vicino a adesso come stile di gioco, è più vicino a Chris Paul degli ultimi anni piuttosto che all'Harden, al miglior Harden di Houston, ecco. E non è scontato, considerando il personaggio, il carattere che ha, eccetera, eccetera.
No, non è scontato, però ripeto che secondo me qua tutto molto, molto, molto bello. Però i Sixers sono una squadra che, come ce ne sono altre, non è che dobbiamo andare solo contro i Sixers di questa cosa, però sono squadre che se non dimostrano questa cosa ai playoff, vale tutto un po' poco.
Chiaro, chiaro.
Quindi sì. Però tutto il resto dei Sixers secondo me è bene. C'è una risurrezione di PJ Tucker, che siamo praticamente a livello di necromanzia, perché l'ho visto inizio anno, era morto, e questo è ben più che vivo. Tra l'altro l'altra sera si è preso Jokic, non ha fatto nemmeno così male, sì. Pensavo sarebbe stato... ammazzato, invece ha retto più che bene, e questo ovviamente è una nota strapositiva, perché gli sblocca un sacco di quintetti e di possibilità Tucker vivo e capace, quindi questo è buono. E,
ma poi da un momento all'altro, cioè era... Capanno. Esatto, cioè, a Natale era un giocatore finito e al primo gennaio era di nuovo...
Sì, sì.
Il PJ Tucker che abbiamo sempre visto negli ultimi anni.
Esatto, quindi sì, è strano anche questo.
Anche sera, oltre al lavoro su Jokic, ha preso quel rimbalzo offensivo sul tiro di Embiid da tipo un minuto alla fine, che è stato poi decisivo, quindi sì, molto resuscitato.
Tra quanto Maxi è ufficialmente il secondo miglior giocatore di questa squadra?
Dall'anno scorso?
No,
ufficialmente.
No, non lo so.
Manca poco, però siamo d'accordo.
Manca abbastanza poco, però non lo so. Calma. Secondo me, se quella cosa che sta facendo Harden la facesse un giocatore delle stesse caratteristiche, ma come dire, con meno baggage dietro, avremmo meno dubbi sul fatto che lui è il secondo. Invece qua, perché Harden, magari lo tiriamo un po' più giù.
Non lo so, cioè, e non voglio sminuire Harden, sto semplicemente dicendo che mi piace Maxi, vedo che sta facendo un sacco di roba ed è, per certi aspetti, per quanto tocchi molto meno palla rispetto ad Harden e decida molto meno il gioco di squadra di Fila, però è molto, molto, molto importante per Fila Max in questo momento.
Sì. In ogni caso, se tu vai a vedere i atleti del lineup, Harden e Maxey sono quasi intercambiabili, perché Harris, Embiid e Maxey è più 14, Harris, Embiid e Harden è più 13 e cose di questo tipo. Quindi c'è quasi l'impressione che siano abbastanza appunto intercambiabili, o che comunque non faccia così tanta differenza. Quando giocano tutti e tre insieme, invece, la squadra funziona. Poi resta un discorso equilibrio difensivo, perché se il tuo backcourt è Harden e Maxey, ti passano sopra veramente tutti. Però è una squadra che in questo momento Doc Rivers ha preso la parte giusta. Mi sembra che, appunto, come dicevo prima, stiano tutti rimando la parte giusta. Non so se dura, finché dura, occhio, anche perché Embiid veramente, lo diciamo all'inizio. Adesso non ho sott'occhio le percentuali di Embiid da mid-range, serve da prendere, ma è diventato una roba veramente...
Sì, Embiid è un mostro, è diventato anche il villain dell'NBA a tutti gli effetti, quindi va bene così.
Sì, Embiid tra l'altro è diventato il villain dopo essere stato il simpa della compa, praticamente. Quindi
succede appunto, a tutti i giocatori simpa della cosa.
Sì, 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 assolutamente, però
cosa succede veramente lui
ha fatto veramente il giro a 180 gradi completo nel giro di breve.
Ma no, io penso che nel momento, cioè anche quando Embiid stava simpatico tutti, si diceva questo qua quando comincerà a stare sul cazzo non lo sopporterà nessuno,
e infatti
è così. Ma posso citare qualunque altra stella NBA ed è così. Cioè il periodo luna di miele è finito, quello è un villain e non lo regge nessuno, e così.
E un altro da aggiungere al vostro onore. Allora, rookies? Lore?
Rookies.
Sei pronto?
Presidente? Presidente?
Lore? Va bene.
No, ragazzi.
Tra Andreotti e il Bro, forse qualche almeno qualche differenza fisica c'è. Tutti e due in forma pessima, però.
Quello confermo.
Ma Andreotti è morto, proprio. Fermate questa cosa.
Ma aspetta, perché io non sto messo benissimo.
Però di te non se ne sentiva parlare da un po' e basta, effettivamente.
E comunque, Show, ti ricordo che Andreotti era un falso piccolo, cioè era più grosso di parecchio di Stallone, per dire. Ci sono,
ma anche loro è un falso piccolo in realtà.
Esatto. Comunque io racconto la Lollo Brigida, ora, punto.
Vabbè.
Sul non sentire parlare da un po' di loro. Era, diciamo, possiamo dire che era un po' che non si sentiva parlare di te, ecco. Per i tuoi fan possiamo dire.
Non sentiva parlare di te, oltre che di te, cioè entrambi.
Non era l'altra cosa.
Vabbè.
Paolo Banchero.
Bene. Paolo Banchero,
e
bene.
E fin qua.
Se volete si può anche approfondire, ma mi sembra che sia abbastanza davanti.
Si può parlare di Banchero senza dire ma quindi viene in nazionale?
Sì, che si
palle.
Può.
Sì.
Si può, come quando abbiamo detto, quando abbiamo parlato di Magic, in questa seconda parte di stagione, dopo aver fatto il mostro individuale, si è messo un pochino più al servizio della squadra e non mi sembra necessariamente un male per la crescita sua e della squadra.
No, però ecco, numero uno, pronto fin da subito, anche soprattutto a livello di approccio, proprio da superstar se vuoi anche, e quindi ecco, direi che... benissimo scelta a quella maniera, e si spiega perché in queste prime partite, mantenendosi sempre anche quel potenziale che si vede che c'è.
Numero due, Chet, ne parliamo l'anno prossimo, però esatto. L'impressione che i Thunder stiano facendo esattamente la squadra in cui inserire lui.
Sì, esatto. Sì, però ecco, aspettiamo di parlarne quando lo vediamo in campo, perché su di lui ovviamente sono sempre tutti dubbi, ovviamente, di quando è stato scelto, e sinceramente quell'infortunio lì voglio rivederlo all'inizio, anche se sicuramente entrare in campo non è successo niente, sicuramente, però vediamo, perché non è una cosa da sottovalutare o da prendere sotto gamba così.
Jabari Smith.
Male, nel senso, mi piacerebbe vederlo in una squadra dove c'è qualcuno che sa passare il pallone, che è una cosa che giusto non esiste, secondo me. E lui è quel tipo di giocatore lì, ovvero uno che deve essere rifornito, deve essere messo in condizioni anche in attacco. Il problema è che se prima parlavamo appunto di Paolo, del suo approccio proprio da giocatore alfa, ecco, lui questa cosa non ce l'ha, si vede, sicuramente il contesto non aiuta, ma anche lui non si sta aiutando.
Già, alla 4 Kigamara,
bello, prego, bello, prego, il siparietto, prego. Il siparietto con LeBron in cui dice: sai che alla tua prima partita NBA hai giocato contro mio padre?
Bravo. E poi gli fa 80 in testa, gli fa.
Però ecco, se, forse purtroppo il miglior highlight della stagione di Jabari
è, sì, è forse è il massimo
e questo dice molto.
Che può fare Jabari, ecco, mi sembra.
Numero 4, Keegan Murray.
Keegan Murray è solidissimo, cioè è quel giocatore che ci si aspettava della serie.
Upside, che... secondo te, allora?
Ma upside, te dici, per diventare un giocatore a sé stante, quindi giocatore che riesce anche a crearsi cose da solo, perché poi fondamentalmente il potenziale è non così convinto che lui possa essere però un cazzo di player finisher, sì, cioè lo sta già facendo ora, in un contesto dove lui gli deve passare soltanto il pallone per finire e lui quella roba gli riesce, ecco.
Sì. Bellissimo giocatore di complemento.
Tra l'altro prossima volta arriva anche il gemello Chris, che sta facendo più o meno la stessa roba.
Come il gemello?
Chris, sì, il gemello che è un anno indietro a livello scolastico, però sempre a Iowa, Chris Barry, sì.
Ah.
È proiezionato anche lui, proiezione.
Perché se mi dicevi il gemello un anno più piccolo, avevo un sacco di domande.
No, un anno...
ginecologico, più che altro.
Un anno più piccolo a livello di scolastico, sì.
Ma mi stavo già immaginando una scena tipo Bart e Bort chiuso dentro la stanzina.
Tipo Schwarzenegger e Danny DeVito, eccoli qua, gemelli.
E è il secondo miglior rookie dell'anno?
Beh,
no, Mafford il primo.
Secondo me è prima Murray per come impatta sulle vittorie, però va bene, insomma. 5, sì, che ricordiamo è uno dei peggiori giocatori per le statistiche avanzate, nel senso che vabbè, ha dei problemi.
Sì. Però mi sembra anche un po' prestato a un ruolo che non è il suo al momento, soprattutto quando si è fatto male Cunningham. Tanta palla in mano, abilità di creare che erano i grossi problemi anche l'anno scorso a Purdue. E lui è un giocatore, un action player, un giocatore che deve essere messo per sempre attaccare. Il playmaking non è proprio il suo, è un giocatore troppo istintivo per esserlo. È quello il motivo per cui si diceva che appunto i Pistons prendere Cunningham e poi lui era super, però se manca uno, secondo me Ivy lo paga tantissimo. Detto questo, non sta poi una brutta stagione, però quel calo si è avuto, ecco, dall'inizio dell'anno.
Mi sembra un normalissimo rookie palla in mano, come sì, abbiamo visti da decine, insomma.
Ma anche uno che non è nel suo ruolo, cioè palla in mano deve essere... o è un second side creator oppure da initiator fa molta fatica, quello sì.
Alla 6 c'è Mathurin dei Pacers, ovviamente.
Bene, 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 poi grandissime palle, grandissima faccia tosta, è un giocatore moralmente già di qualche anno più avanti ed è uno che impatta non soltanto a livello di statistiche, non soltanto a livello realizzativo, ma proprio a livello di atteggiamento. Un giocatore che entra sa benissimo quello che può fare, forse anche
secondo me l'anno prossimo l'anno prossimo Carlisle si presenta conciato come Phil Jackson nelle ultime apparizioni, perché Carlisle è vero che gli piace gente che dalla panchina non abbia la faccia tosta eccetera, però sta un po' iniziando a soffrire secondo me.
Sì, sì, ma ora che possa prendere un bel...
Perché luce faccia, verde va bene, lui ha veramente la luce smeralda.
No, poi è normale, come succede tutto, gli stanno prendendo le misure, è anche normale una roba del genere, soprattutto quando hai fatto questa partenza qui, dove sei entrato, hai fatto sì, ok, allora io sono il secondo miglior giocatore di questa squadra, non me ne frega nulla di mai starne e tutto quanto, gettato sono solo il primo, però è quella roba lì, Però ecco, anche lui... piace perché sembrava molto limitato a livello NBA, perché comunque è una tipologia di giocatore che ce n'è a bizzeffe, in NBA invece sta mostrando un pochino che forse qualcosa di differente ce l'ha, ora deve portarla avanti, che non è sempre facile appunto quando inizia a prenderti le misure.
7, Shedon Sharpe, come dicevamo, è stato convocato per la gara di schiacciate insieme a Trey Murphy, a Kenyon Martin Jr. e a McClung, se non mi ricordo male.
Divertiamoci, quando tocca a lui.
Dovremmo mettere un bot che fa partire automatico un tuo audio quando pronunciamo quel nome, Fletch.
Madonna, che rabbia.
McClung.
McClung. McClung.
Non sono grande fan neanch'io. Sinceramente che lo devo valutare anche in altri ambiti, sono abbastanza
comunque Sharp potrebbe dare una svolta alla franchigia se fosse buono in difesa, perché di guardia buono in attacco ne hanno già fin troppe,
tantissimi tool offensivi
sì.
su cui lavorare, alcuni già belli presenti, connessione del suo potenziale offensivo con l'atletismo impressionante, secondo me c'è questo mix che è assurdo, perché proprio lui fa queste cose atletiche, vediamo.
Allora per Sharp siamo nella categoria mancano tre fregnacce o siamo ancora un po' più lontani?
Oddio, tre fregnacce, non mi ricordavo.
manca più di tre fregnacce,
detto benissimo Fazio della serie, quindi effettivamente ovviamente l'ABC è anche uno che non ha mai giocato a livello di pallacanestro organizzata, questa fatica è normale che ci sia, però sì, mancherebbe pochino e mancherebbe continuità, quello sì, però ecco, giocatore molto giovane, quindi prendiamolo tutto con delle molle.
Sai da chi potrebbe prendere esempio per difendere? 8, Dyson Daniels.
Minchia, e due, perché i Pelicans già la seconda pick consecutiva che prendono un difensore della Madonna, e l'altro sta un po' patendo, però ecco, l'anno scorso è stato un'idea di Dio e anche quest'anno sta facendo bene, non è un'idea di Dio.
Quello che fa Daniels sul punto d'attacco, muovendosi tra i blocchi eccetera eccetera, roba che di solito i giocatori imparano in 4-5 anni.
Esatto.
Io lo faccio da rookie, c'è un senso.
Lui l'ha fatto da rookie, però l'ha fatto con Ignite. L'ha fatto, che è una roba che non sottovaluto mai. Per esempio, Ignite ti mettono proprio nel contesto pro, e anche a livello, e lui con quelle caratteristiche lì l'hanno subito indirizzato a livello difensivo, anche in G League, che è comunque gente che impiegisce proprio tutto quanto. Il problema è che lui l'ha portata avanti anche con giocatori di buon livello NBA, di alto livello NBA. Ecco. E per quanto riguarda Pelicans, avere difensore lui sul punto d'attacco. E Herb Jones sempre con i wing creator, secondo me è ottimo.
Andiamo avanti, c'è Jeremy Sochan degli Spurs, vabbè non c'è tempo per parlarne, che più che altro sta salendo alla ribalta per come batte i liberi, ma tra l'altro ha giusto le percentuali, quindi ben venga gente che fa le cose,
però è adorabile, cioè, degli schemi, vabbè, giocare, sì, secondo me è adorabile, cioè giocatore che devi mettere in un contesto vincente.
Alla 10 è stato scelto Johnny Davis degli Wizards, che ha giocato, se non mi ricordo male, 50 minuti in tutta la stagione.
Ma anche in G League sta facendo una fatica. Malissimo. Sinceramente si pensava che quelle caratteristiche atletiche potesse dare un pochino di più. Poi era quel giocatore che qualche dubbio te lo metteva, perché mid-range creator, però soltanto mid-range, quindi dovevi essere di buon livello. Però non sta facendo fatica anche in G League, in certe occasioni.
Nick, scusa, tu non vuoi opporti in qualche modo con del sovranismo ai termini che usa Lorenzo? Perché insomma...
No, io approvo.
Sti creator, queste cose.
Scusatemi, però... il creatore del medio raggio.
Creatore del medio raggio.
E abbiamo il titolo della puntata.
È il momento del creatore del medio raggio.
Sembra qualcosa di una religione, probabilmente.
No, è una roba tipo fascista su Marte, quella roba lì. Cioè, dobbiamo fare una roba del genere.
Quando il pastafarianesimo.
È questo momento in cui arriva il creatore dal medio raggio che si avvicina per canestro e non si allontana. Beh, basta, andiamo avanti.
Ti sente che non stai benissimo in questo periodo?
No, non sto benissimo, ho bisogno di parlare con delle persone, io in qualche maniera.
dove siamo arrivati? Alla 11, Dieng. Esatto, 11 Dieng.
Dieng, siamo a 2 anni. due anni di distanza dai, da avere
i Thunder però ci credono tantissimo,
i Thunder come sempre, soprattutto credono su quello dopo, perché quello dopo è
bella fuori scala. Prego, con quello dopo allora.
Quello dopo John Williams è veramente two-way player, di quelli che sono destinati ad avere un ruolo sempre in franchigia, comunque hanno un livello di intensità, difesa.
Two-way, ti prego di dirlo, due vie.
Scusami, due vie.
O due strade al massimo.
Un giocatore due strade.
a doppio senso perché one way è il senso unico, quindi
giocatore doppio senso
e... è quello che fa le battute sconce
quello sei tu,
no. Sì, lui veramente bene, lui è un mini va davanti un quarto d'ora mini Ginobili, no, nel senso che
è molto piccolo, quindi
No,
è che è istintivo e creativo ed è un giocatore di grandissima intensità, appunto come si diceva, ed è uno che gli dà e marca tutto, quindi sicuramente un giocatore di grandissima qualità che avrà un valore, vediamo se ai Thunder o da qualche altra parte, oppure i Thunder prenderanno il valore e pagare via
Stanista lì. Jalen Duren dei Pistons, che dopo un inizio molto complesso ha iniziato a giocare abbastanza.
Sì, ha fatto anche una bella partita anche a Parigi, lui. E... Molto giovane. Si pensava. Chi pensava se avessi in mano soltanto un rim runner, scusatemi, un corridore del Fed. sbaglio. No, un giocatore
viva che... Google Translate.
In certe situazioni sa anche passare molto bene il pallone nelle situazioni di short roll. Di short roll faccio fatica.
Rotolata corta.
Da capriola corta.
Però quelle cose lì le sa fare, soprattutto difensivamente, un agonista assurdo. Anche che ha delle volte ricorda la psicolabilità di Bobby Portis. Tanti casi, però è uno che è super agonista. Vediamo se su di lui c'è da capire se è un giocatore che sa cambiare bene sui piccoli, perché quello sarebbe secondo me quello che gli cambia un po' la carriera.
Agbaji Utah praticamente non gioca, solo qualche sprazzo qua e là. Mark Williams a Charlotte praticamente non gioca, qualche sprazzo qua là, anche qua si dovrebbero forse puntare su questa gente qua, però.
Sì, ora ha giocato l'ultimo partito,
sì.
Se non mi sbaglio.
No, qualche minuto in campo lo sta facendo, però ecco, non so cosa serve.
Però l'avevano posizionato in G-League un po' troppo, a marcire per far giocare il catorcio di Plumlee, quindi ecco, sì. Poteva far giocare lui.
Mark Williams, l'unico sette piedi del roster degli Hornets.
No, c'è anche Kay Jones, no?
Sì. Arriva a sette piedi, non lo so, forse sì. Sì. Con i capelli fluo, color maglietta.
Sì, vabbè.
È troppo poco per adesso. Ci sono dei begli sprazzi, ma ne parliamo. AJ Griffin, Atlanta Hawks alla 16.
Sta venendo bene ora. Sta anche lui un po' di difficoltà.
Sta giocando anche abbastanza.
Gioca abbastanza, anche perché lui comunque è molto multidimensionale, soprattutto in attacco, difensivamente. È troppo lento di piedi, però ora si sta un po' adeguando, anche giocando abbastanza bene lontano dalla palla. È uno di quei pochi giocatori che ogni tanto vede il pallone, con, come dicevate in puntata scorsa, l'egemonia di Murray Young non è assolutamente facile, però lui sa trovare sempre le situazioni giuste, e forse questa cosa di giocare da terzo potrebbe essere sinceramente una roba che possiamo sfidare anche in carriera. Non penso possa dare molto di più, appunto perché non è un giocatore particolarmente mobile o rapido, però come terza opzione offensiva, dico, perimetrale ci sta.
Tarison, che berra adora, no?
A me piace. A me piace perché magari non è un giocatore dal più alto qui, però è super attivo tutte le occasioni che ha. A Houston, sinceramente, è uno delle poche note positive della stagione. Il motivo è perché comunque questo è un giocatore che deve ancora connettere dei punti, però certi aspetti sono molto interessanti. Cioè, non vedo una carriera particolarmente sfavillante, però una carriera sfavillata tipo alla Marcus Morris, questa gente qui che comunque sta sempre lì ed è cercata, ci sta. Le caratteristiche siamo lì.
Dalen Terry, che non esiste, però.
Non esiste, ma anche perché comunque lì c'è...
Che cazzo è? Che squadra gioca? Io questo
vedi che non esiste, vedi.
Chicago sarebbe un difensore della Madonna, però davanti c'è Caruso e Dosunmu.
Ma gioca, no?
Possiamo prenderlo alla Juve?
Va bene, siamo arrivati alla 19. Jake LaRavia, che ha giochicchiato per un piccolo periodo, adesso finisce.
Sì, ha giocato lui. Ecco, lui sì che fa un po' fatica a livello di mobilità, però ecco, è un giocatore che non so se va rivisto. Il problema è che a Memphis sono talmente tanti giocatori che
Si
sono persi, e quello non sai veramente che delle volte anche che valore dare a questi giocatori qui. Probabilmente lui è uno che ora farà fatica, però secondo me il contratto fuori a quello da rookie potrebbe trovare qualche cosa di interessante, perché comunque è un giocatore molto tecnico, poco atletico, però sa tirare, passare, prendere in balzo, mettere a palla a terra, e questa cosa qui le fa, ha istinti buoni difensivi, non è un giocatore che deve stare sulla palla, però uno che comunque un po' di playmaking difensivo ce l'ha. Quindi playmaking come si mette in italiano?
Creazione di gioco, non so, vabbè. Malachi Branham degli Spurs ha fatto qualche singola partita bellina qua e là, poi si è perso nel magma generale.
È quello che ci si aspetta da un giocatore del genere. Ci si aspettava lui come l'altro draftato da San Antonio, Blake Wesley.
Dove siamo? Christian Brown. Lui
gioca dei minuti interessanti anche come difensore, come contropiedista a Denver, senza fame, senza lode. Non mi immagino che abbiamo un nuovo Werther, come si diceva, però ecco, deve un po' trovare un po' forse continuità al tiro per essere un giocatore NBA, per essere un giocatore di rotazione NBA.
Ed è comunque già così, insomma, non malaccio, perché difende
sì,
bene,
perché mette le mani
gioco
dappertutto, capisce il gioco, ha capacità di anticipazione, quindi quella roba lì in difesa fa bene. Poi una squadra che cerca quella roba lì con appunto il Denver, quindi va bene.
Walker Kessler,
spettacolare,
mamma mia.
Spettacolare, perché comunque protettore del ferro, e questo detto in italiano assurdo. Per tempi, ma anche per capacità di oscurare, perché non è soltanto uno che stoppa. Ma
il protettore del ferro sembra uno di una gang.
Game of Thrones, facile, proprio, facilissimo.
No, tipo di una gang
gioco
di strada.
Troni,
che...
Scusami.
Allora.
Però è protettore del ferro nel senso appunto che
è un shield.
Sì. Ma sempre su verticale, che comunque la sua presenza la senti, c'è tanti giocatori che iniziano a rifiutare dei tiri anche con lui nei paraggi, e questo secondo me è un bel marchio che ti porti dietro nel suo primo anno. E poi l'attacco, cose semplici, immediate, però rolla bene, coordinato, sa prendere palla in corsa, sa coordinarsi in corsa, tutto quanto. Mi sembra che lui nelle low skill abbia tirando fuori una gran bella, come dire, stia mettendo le mani avanti per una bella carriera in quel ruolo lì. E mi immagino che se continua in questa maniera il prossimo contratto sarà bello.
Quel fottuto carro armato David Roddy,
animale, che bestia. E lui invece a Memphis è uno di quelli che si è perso un pochino meno, perché comunque è un giocatore che ha piedi molto mobili per il fisico che ha, è un linebacker, e non so se ci vogliono creare qualche cosa di semplice.
È tutta la line più che altro, non è un linebacker,
esatto.
Tutta la linea difensiva.
Tutta la defensive line, tutta la linea difensiva.
Grazie.
Sì, ma i linebacker giocano, vabbè, non addentriamoci in
questo. Linebacker è linea di dietro. Linea dietro.
Si chiama linebacker perché sta dietro la linea.
Ah, giusto.
Non è nella linea, vabbè, ma...
Ha ragione, io sono perso tantissimo nel ferro. Non so se su di lui vogliono creare una specie
oppure
di
PJ Tucker della linea.
Oh Cristo, lo sapevo. Oh,
Gesù.
Ha detto che era carico, eh?
Oh Gesù.
Vabbè. Alla 24 si è scelto Marjon Beauchamp, per cui i tifosi dei Bucks impazziscono ogni volta che vedono in campo. Un attimo, calma però.
Sì, sì, non ti tengo. È lontanissimo da tutto, soprattutto al tiro. Difensivamente interessante, offensivamente versatile, ma senza tiro è un casino, se versatile, dico la verità.
Blake Wesley, di cui parlavamo prima.
Anche lui è un giocatore di quelli di lunga gittata, anche lui ha fatto, se non mi sbaglio, qualche...
Nel senso che fa l'uomo cannone e viene sparato in giro?
No, nel senso che è un giocatore...
Me, eh?
No, insomma, è in gittata.
È un giocatore che ha del potenziale, ma va aspettato, e infatti al momento sta giocando un pochino.
Ma scusa, faccio un passo indietro. Possiamo parlare del fatto che Marjon Beauchamp è palesemente un 56enne che si spaccia per un 21enne?
Ma è per quello che sta bene a Milwaukee.
Questo, cioè, è tipo il nonno di Giannis.
Un po' sì.
Per il nome o per la faccia?
No, la faccia!
Ok, va bene. Sì, no, ci stava tutte e due, in effetti. Che Marjon, roba.
Ah, non so, insomma, come si chiamasse il nonno di Giannis.
Va bene, Nick, campiona il te stesso di prima, quando abbiamo parlato di Dalen Terry. Wendell Moore.
Next.
Ma chi cazzo è?
A Minnesota. Una vita a Duke. Pensavo, a un certo punto pensavo a Duke avesse fatto una cosa tipo 7 anni. Perché lo ritrovavo tutti gli anni. Lui era uno che doveva uscire freshman.
Ma non l'hanno mandato io? No, questo è ancora Minnesota?
Sì.
Ma, cioè, secondo me questo qua lo volevano scambiare per Utah, gli è rimasto nel gruppone.
Questo io non so quanto è giocatore NBA, sinceramente.
Ale, buona serata a tutti. Alla 27 Jovic, che sembrava a un certo punto dover diventare tipo titolare a Miami, poi anche meno.
Poi si sono ricordati che c'è Pat Riley, gli europei non esistono. Però no, Jovic è roba da che aveva fatto bene in pre-season, aveva fatto bene anche
per stagione
aveva fatto bene nelle prime partite.
Io non ho parole, vabbè.
Che modo, siete che ha iniziato tutto questo?
No, avete ragione, avete ragionissimo.
E aveva dato anche un bel contributo nel momento in cui era un po' difficile la situazione di Miami, poi sono rientrati tutti e lui sinceramente non ha trovato nessun più un minimo di spazio, quindi ecco, anche lui molto giovane, però interessante dal punto di vista fisico, collegato appunto alle caratteristiche tecniche, quindi vediamo se ha senso negli altri anni oppure diventa Luka Samanić. Non lo ricordate Luka Samanić?
Samanić, che viene ha fatto Luka Samanić?
Sta un po' aggiustando per vedere se rientra.
L'avranno affogato con dei sassi in tasca nel River Walk, come cazzo si chiama?
Gira un po' intorno tutta la G-League, però...
No, non è in NBA, però, Luka Samanić.
No.
Alla 28 Patrick Baldwin, che gioca ogni tanto il Garbage Time. Non mi pare il
Garbage Time.
Alla 29 Ty Washington.
Che è Houston. Quindi,
io mi scuso perché Luka Samanić è proprietà dei Celtics, quindi probabilmente quello che lo scambieranno per
Sirena, presto.
Non esatto. Ce l'ho, andiamo avanti.
Ma non era gli Spurs?
Sì,
no, tempo fa. Fermo, era Kainix, Westchester, Knicks, però era Kainix.
Ma adesso lui è la squadra col miglior record, quindi non è che può ricordarsi della carriera dei Knicks, hai capito? Cioè...
Lui,
Samanić sta facendo delle stagioni della Madonna in G League. Il problema è che veramente se non le chiamano, che problemino c'è? Quindi vieni Luca, torna, riprendi il barcone per tornare da questa parte dell'oceano. Sì.
E alla 30, nello scorso draft, Nick, stai pronto, è stato scelto Peyton Watson.
No, questo me lo ricordo.
Ce lo ricordi?
Questo sì.
Tra l'altro che lui giocava pochissimo anche a UCLA, con una presa un po' così, fu una presa appunto della serie mettiamolo lì e vediamo se tra G League e tutto quanto viene fuori qualcosa, e quindi non ci si doveva aspettare niente di particolare secondo me quest'anno.
Scelte al secondo giro, Nembhard bene, Caleb Houston bel tiro ma non esiste, Coloco a Toronto sembrava figo ma poi è verticale e basta, Jalen Williams dei Thunder che sembra una pippa, Max Christie dei Lakers che
no,
però titolare
era arriva Berra, t'ammazza.
lo dice anche lui che quello scarso, sì è titolare nel senso che
questo
da
non
5...
vuol dire che non t'ammazzi
ma tanto è zoppo. Da 5 Thunder metron gente a caso, funziona con Kendrick Williams, con Jalen funziona. Poi Max Christie, il prossimo All-Star dei Lakers.
CVD, dire gente caricata dall'ambiente.
Procida non c'è. Jaden Hardy.
Jaden Hardy probabilmente era uno che io sinceramente vedevo al primo giro, perché comunque ha le capacità appunto dal palleggio e tutto quanto per far bene. Anche lui ex G-League Ignite. Il problema è che ora non fa canestro, quindi questo diventa un po' problematico. È uno di quelli che dovrà un po' riaggiustare la mira, perché quella è l'unica arma che ha. Poi difensivamente è migliorato, ma tanta fatica ancora.
Sì, poi praticamente non c'è più nessuno di rilevante. Gli unici che mettono piede in campo ogni tanto sono Diabaté, le Clippers.
Sì, che però è roba di Ontario, di G-League sì. Ancora, quindi...
E forse addirittura basta con l'unico nome degno di nota è Jabari Walker, semplicemente perché è il figlio di Samaki Walker. Allora...
Esatto. Poi c'è un compagno di squadra di Wemania, ma è Hugo Besson, sì. c'è Spagnolo sì. E basta.
Vabbè, la carta solo che abbiamo fatta. Domanda agli altri qui presenti. C'è qualcuno che vi ha deluso tremendamente, qualcuno che vi è esploso davanti senza che ve l'aspettaste di questi rookies, o va bene dire presto, vediamo?
Beh, Jabari, un po' deludente, insomma.
Beh, Maturin, secondo me.
Adesso. Poi.
Sì, esatto. Cioè, per ora...
Cioè adesso, però lui se lo è segnato, che tu gli hai detto che è deludente, vedrai che fra un paio di stagioni viene rinfacciato.
Perché...
E non parlo di Jabari.
Perché lui come show è in testa alla classifica.
Maturin in positivo ovviamente, ma, dicevi Nick.
Sì, Maturin è un cazzo di bestia. Cioè, come, mi piace un botto, cioè, veramente tanto, forse... sì, quando si parlava del secondo miglior rookie, forse lui ha un'ottima candidatura per il secondo miglior rookie.
Beh, Kessler in positivo, obiettivamente, cioè,
sì, buono.
Non aveva il... almeno, dato a quel che seguivo io il pedigree per essere questo tipo di...
No,
per
no,
avere
ma
questo
Kessler
tipo di impatto qua.
Kessler è il più sorprendente anche per chi lo conosceva, nel senso che anche al college molto bene... però in una squadra prettamente difensiva dove le sue doti venivano fuori per forza. È proprio un impatto NBA, come si è trasformato da giocatore in serie a giocatore NBA, che è una super notizia.
E credo non ci siano grandi cose da segnalare oltre. Va bene, potremmo aver finito. Durata precisissima, la partita NFL va avanti, non parliamo di... Diciamo che Boston Miami, perché è stata veramente una brutta partita. È un risultato che non serve a nessuno, però vabbè, insomma, succedono queste cose ogni tanto. E basta. Ma settimana prossima vogliamo fare la finta deadline? O ci pensiamo?
Si potrebbe fare, eh?
Serve anche studiare per farlo, ricordate, non è che possiamo farla così a muzzo.
No, certo, potremmo fare insomma entrambe le trade che verranno affrontate questa deadline.
Mamma mia, veramente, non succederà niente. Mi piace, quindi settimana prossima puntata...
Mi piace, non succederà niente, facciamo una puntata di 10 minuti.
Esatto, stavo per dire esattamente quello. Settimana prossima puntata di 20 minuti e andare. Va bene, per oggi facciamo che basta così. Ciao show!
Ciao a tutti!
Ciao Freccio!
Ciao ragazzi, e anche oggi show era carico.
Sì, speriamo sia sfogato abbastanza, sennò povero chi sarà con lui stasera. Ciao Lore!
Ciao a tutti, sperate sempre che non mi sentite parlare da un po', ecco, è sempre quello.
Ciao Nick!
Un saluto agli ascoltatori di questa puntata radiofonica di Palla non mente.
Imbarazzante.
Lo fai con la voce, per favore, dell'Istituto Luce.
Che non mi riesce.
Allora falla con la voce di Scarpelli, dai, va bene.
Vabbè. Ciao anche da Fazio, settimana prossima.